Prova. La prima domanda è quella un pochino più complicata dal mio punto di vista, non so se capisco esattamente fino in fondo il che cosa intendevate chiedere. Allora, il problema non è il pensiero della Chiesa nei luoghi di lavoro o nella politica o in tutte queste cose. Il primo problema e il primo interesse è che voi diate il Vangelo lì dove siete. Quindi, se lavorate in una impresa, che lavoriate da cristiani, nella famiglia che mettete in piedi, che mettiate in piedi una famiglia cristiana, e così via. Cioè, alla fine l'esistenza cristiana si gioca su questo. Si gioca, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, nell'edificare il corpo di Cristo. Cioè, voi dovete trasformare il mondo che è il vostro, lo spazio in cui vi muovete, in modo che quello spazio lì abbia la forma di Gesù Cristo. Allora, come Gesù Cristo vuol dire, abbia la forma dell'amore fraterno, della pazienza, del perdono, tutte queste cose qui che si parlano nel Vangelo, delle beatitudini. Ok? Dovunque siate, quello che fate, fatelo nella prospettiva del Vangelo. In modo che il pezzettino di mondo che dipende da voi prenda la forma di Gesù Cristo. Questa è la cosa importante. Il pensiero della Chiesa è fondamentalmente la spiegazione del Vangelo. Siamo lì intorno, credo. E mi chiedono il pensiero della Chiesa su le cose più strane di questo mondo. Ci sia un pensiero della Chiesa su tutto. Paolo VI nell'Autogitum Avvenne, se mi ricordo bene la lettera, ma credo che sia quella lì, dice che non pensino i laici che i preti abbiano la risposta a tutte le loro domande, a tutti i loro interrogativi. Non abbiamo mica la risposta a tutti i problemi sociali, economici, politici, culturali e accidenti di questo genere che ci sono nel mondo. Abbiamo il Vangelo e abbiamo l'esperienza dell'incarnatore del Vangelo dentro a delle vite cristiane. Ma poi tocca a voi incarnare il Vangelo nelle situazioni nuove. Siccome in questo benedetto mondo tutto cambia da un giorno all'altro, siete costretti a inventare un modo di incarnare il Vangelo secondo le situazioni nuove in cui ci si muove. Ma questo è il compito vostro. Io vi faccio da verificare, perché vi dico, caro mio, c'è scritto nel Vangelo che ha dei miti perché siete davanti alla terra. Il tuo stile è stato davvero uno stile mite? Questo ve lo chiedo, è una provocazione, però spero vi aiuti a verificare il vostro cammino, a verificare se secondo il Vangelo questo posso fare, ma non posso dirvi o darvi la soluzione dei singoli problemi che nel cammino della vita vi capitano, o di tutte le domande che vi possono chiedere, avete mica il monopolio neanche voi del pensiero della Chiesa, quindi non so che cosa possiate rispondere al di là di quella che è la vostra esperienza, di quelli che sono i principi fondamentali del Vangelo e le ottiche in cui il Vangelo presenta la vita cristiana. Dice San Paolo sempre nella lettera degli Efesini che Dio ha dato nella Chiesa i diversi ministeri per rendere capaci i credenti di edificare il corpo di Cristo. Finché siamo tutti, ve lo leggo, giungiamo tutti alla età della maturità di Cristo e non siamo più come dei fanciulli sballottati da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini con quella loro astuta che tende a trarre nell'errore. Al contrario, facendo la verità nell'amore, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo Cristo, dal quale tutto il corpo, compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni struttura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere, in modo da edificare se stesso nella carità. Che vuol dire? Il Cristo risorto è la testa. Voi siete il corpo. L'energia per crescere vi viene dal Cristo risorto. Il Cristo risorto vi dona tutto quello che vi è necessario e utile perché voi cresciate verso di Lui, Per cui tutte le cose che fate, che sperimentate, vi rendono più cristiani, tra virgolette. Vi rendono più secondo la forma di Gesù Cristo. Questo è il cammino che vi viene chiesto. E il senso del prete o del vescovo è quello che dice San Paolo ai cristiani della Galata: figliolini miei, che io partorisco di nuovo fino a che in voi non sia formato Cristo. Io vi partorisco di nuovo fino a che in voi non sia formato Cristo. Questo è il senso del cammino di una maturazione cristiana. Mi spiego? Quindi non preoccupatevi di avere sempre il pensiero della Chiesa da poter dire in alcune cose, il pensiero della Chiesa evidentemente, nelle cose. La cosa importante è vivere il Vangelo nelle diverse situazioni di vita, che non è facile, che è creativo, dovete inventarlo molte volte, non vi posso dire, perché non me ne intendo, come fate a vivere il Vangelo, beh, io dicevo di Paternato, qui non c'è Paternato, ma nei modi in cui vi incontrate. Lì lo dovete inventare voi. La mia esperienza di giovinezza è un po' diversa dalla vostra. Non ho in mano la soluzione dei vostri interrogativi. O c'è qualche cos'altro che vi interessa sapere su questa domanda qui? E intendevate qualcos'altro? Beh, ci pensate qui alla fine se ci sono, me lo dite e ci ritroviamo su. Secondo, la sessualità. E beh, sono contento che le parole che ho scritto siano belle e appassionate. Dite, ma la nostra vita è diversa. Non solo che il mondo non ci aiuta, ma noi siamo mondo. Qual è alla fine il problema? Il problema è che la sessualità è una dimensione profondamente significativa nella vita umana. È uno degli ambiti in cui la persona umana esprime più se stessa. I suoi sogni, i suoi ideali, le sue fatiche, le sofferenze, le paure, le angosce, cioè tutte queste realtà che costituiscono il vissuto dell'uomo sono presenti in modo profondo nella sessualità. Il che vuol dire in concreto che la persona gioca se stessa nel modo di vivere della sessualità. Cioè non è una specie di esperienza che si può fare, poi si torna indietro e si fanno delle altre cose. Nel modo di viverla ci si mette in gioco. Se voi vivete la sessualità in modo oblativo, cioè con la capacità di donare, è la vostra vita che diventa oblativa. Ma se voi vivete la sessualità in modo narcisista, quindi con la ricerca di voi stessi, è la vostra vita che diventa narcisista. Non c'è santo che tempi. Cioè, non è che si possa vivere la sessualità in modo superficiale e pensare di essere profondi nel resto della vita. O, incoerenti ci sono sempre, quindi non voglio dire che c'è un parallelo rigido, ma voglio dire che vi costruite nel modo di vivere la sessualità. Quindi sarà bene che la viviate nel modo in cui volete crescere. Se volete diventare persone di un certo tipo, dovete cercare di vivere la sessualità in prospettiva di quello. Altrimenti create delle fratture nella vostra vita e non ci viene fuori qualcosa di bellissimo. Ora, il mio discorso sulla sessualità è molto semplice. Molto semplice. La metterei così. Dice Platone, partiamo da, che l'eros è figlio di poros e di penia. Penia è la povertà e poros è l'esperienza. Allora, è il soggetto che si scopre povero, è debole, bisognoso, cerca evidentemente quello che gli manca. Se ho fame, cerco il cibo. Se mi rendo conto di essere ignorante, cerco la sapienza. Cerco la filosofia. E se mi rendo conto, percepisco la mia insufficienza dal punto di vista della sessualità, cerco la complementarità, quello che porti a compimento quello che mi manca. Siccome l'uomo sessuale, la persona umana sessuale, è sempre una parte della persona umana, perché il sesso per natura sua è parziale, c'è nella persona sessuata l'impulso, il desiderio di avere quello che manca, è l'altra parte della polarità sessuale, dice sempre il signor Platone. E questo è l'eros. L'eros riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo, quindi il filosofo è spinto da un eros profondo, perché cerca la sapienza in tutti i modi, studia, prova, confronta, discute, litiga, tutte queste cose, quello che vuole raggiungere la sapienza, questo è l'eros. L'eros è una forza grandissima. E nella sessualità, cioè, e abita evidentemente l'eros, per cui si cerca il complementare quello che ci manca. Bene, cerco il complementare che mi manca. Guarda caso, il complementare è una persona umana. Cerco evidentemente il complementare dal punto di vista sessuale, ma il sesso complementare è una persona in concreto. Allora, se io cerco il cibo perché ho fame, prendo il cibo e lo assimilo, lo faccio diventare mio. Posso fare lo stesso per una persona umana. Posso possederla e in qualche modo assimilarla a me? Evidentemente no. Sa bene che io mi renda conto che quella persona umana sessuale che è complementare a me è però una persona umana che è un suo soggetto, che ha dei suoi desideri, dei suoi ideali, che da parte sua è spinta da un eros di completamento di quello che le manca e così via. E quindi non posso usarla, semplicemente. Sono costretto, se voglio essere corretto, a riconoscere che il rapporto con la persona, e quindi la sessualità, è questa dimensione di desiderio che mi lega alla persona, e deve andare insieme con il rispetto di lei come persona. E il rispetto di lei come persona mi richiede evidentemente di imparare a conoscerla, di imparare a vedere quali sono i suoi desideri o le sue paure, di essere vicino, tentando di donare e di corrispondere alle esigenze non solo fisiche, ma anche psicologiche della persona e così via. Quindi sono costretto a vivere la sessualità non semplicemente come un esercizio fisico. È piacevole, ma invece come un incontro personale, che è molto più complicato, perché la congiunzione dei corpi è fondamentalmente semplice, è con il piacere che l'accompagna, ma l'incontro delle persone richiede la pazienza, l'ascolto, l'attenzione, il perdono, il superamento delle proprie idee iniziali. Io ti pensavo così e ti volevo così e mi rendo conto che sei diverso, devi imparare a rispettare la diversità che hai e così via. Cioè deve nascere piano piano una relazione che è una autentica relazione umana e che tende a quello che si chiama amore. È vero che nella cultura di oggi si dice che sesso e amore non sono la medesima cosa, e mi rendo ben conto che non sono la medesima cosa. Ma è altrettanto vero che il sesso senza l'amore non è umano, non è pienamente umano, perché il rapporto con l'altro è che il sesso mi spinge a costruire, deve essere un rapporto con l'altro. E se io voglio entrare realmente in relazione con l'altro, devo volere la sua vita. Perché se io ti voglio assimilare, non è un rapporto con te. Se io ti mangio e ti faccio diventare mio, quindi tu non hai nessuna autonomia, nessuna soggettività, perché te l'ho tirata via, evidentemente non è più un rapporto. Il rapporto si costruisce nella reciprocità, nell'ascolto e nella parola. E lì viene fuori tutto quel processo umano di crescita delle relazioni che deve accompagnare la sessualità. Altrimenti, torno a dire, la sessualità perde la sua fisionomia umana. Rimane sesso, evidentemente, ma non è pienamente umano. a fare il discorso di prima, se il modo in cui vivo la sessualità non è pienamente umano, io mortifico la mia umanità, non solo quella dell'altro, ma la mia. Questo è il discorso a cui volevo in qualche modo arrivare. Anzi, siccome si mette in gioco un cammino di amore, e la formula dell'amore è: io voglio che tu viva, la formula dell'amore è: io voglio che tu viva, e quando si comincia a porre una affermazione di questo genere, mi sta a cuore la tua vita, mi sta a cuore la tua felicità, mi sta a cuore la tua realizzazione, mi sta a cuore tutto. Evidentemente, comincio a intravedere la possibilità e a volte il dovere di sacrificare qualche cosa di me perché tu possa vivere. O sacrificare qualche cosa di me perché tu possa vivere è un piccolo miracolo. È un amore oblativo che introduce qualche cosa che dal punto di vista economico può sembrare una perdita, perché io economicamente ci rimetto. Io mi metto in gioco, do un pezzo di me stesso, dei miei sentimenti, capacità, realizzazioni, perché mi vado. E tu vivi, ma io perdo. Dal punto di vista economico sembra così. E però l'amore ha esattamente questa dimensione. E quindi questo amore che era nato come il desiderio di quello che mi manca, che era nato da Penia e da Borges, l'espediente vuol dire che l'Eros trova tutti i modi, diritto di traverso per arrivare a raggiungere quello che gli manca. Quindi è furbo, è povero e furbo insieme. Proprio perché è povero cerca, proprio perché è furbo trova le vie migliori per arrivare, secondo Platone. Ebbene, questo Eros, che l'ha partito così, arriva al rispetto dell'altro e arriva al sacrificio di sé per l'altro. E questo voglio dire. E mi attendo sul fatto che questo cammino qui è un cammino tremendamente difficile. Perché il cammino dell'imparare ad amare è il cammino più difficile, è il senso della vita, è l'umanizzazione della vita. E non c'è dubbio che è difficile. Su questo non ci piove. C'è ancora quella difficoltà che dite, che il contesto culturale in cui siamo non nasa molto una visione di questo genere qui. Il discorso che anche solo il vocabolario, il passaggio dal fare lavoro al fare sesso è significativo. Vuol dire evidentemente che si tende a separare l'ambito della sessualità dall'ambito dell'amore, che è esattamente il contrario di quello che io volevo dire. Però credo che questo passaggio qui non si fa senza pagare un prezzo grosso, un prezzo di disumanizzazione, di diminuzione di significato, di valore della sessualità, del rapporto sessuale. Perde di valore in questo modo, diventa banale, diventa un esercizio muscolare, che può piacere, che piace evidentemente, anche, è il massimo del piacere che dal punto di vista fisico si possa provare, ma rimane a quel livello lì. Perde tutta quell'altra dimensione che è la dimensione personale in quanto tale. Per di più, portate pazienza anche questo. Per di più, San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, si rivolge a una comunità cristiana, quella di Corinto, che viveva in un mondo forse non tantissimo diverso da quello attuale. Corinto, come sapete, è una città con due porte. Uno sul cielo e l'altro sulle Ioni. Quindi una città di traffici commerciali e le città di porto sono sempre state, dal punto di vista della etica sessuale, le città aperte, ci passa tutto. Quindi la comunità cristiana di Corinto è una comunità che sente questa tentazione o questo peso, fa fatica a vivere all'altezza delle cose che abbiamo ricordato qui. E considera fondamentalmente, come si dice, sopportabile o normale quel tipo di azione sessuale che è la fornicazione. Andare con questo. Allora, dialogo tra Paolo e la comunità dei Corinti. I Corinti dicono: tutto mi è lecito, che è una delle affermazioni di Paolo che il cristianesimo rende libero. Risposta di Paolo: ma non tutto gioca. Ma non tutto gioca. Riprendono i Corinti: tutto mi è lecito. Risposta di Paolo: ma io non mi lascerò dominare da nulla. Ancora: i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Che vuol dire? La sessualità è una funzione naturale, è come quella del mangiare. E come non c'è problema del etico del mangiare, se non quello del mangiare troppo, è idem per quello che riguarda l'esperienza della sessualità, la gestione della sessualità. E Dio distruggerà questo e quello, che probabilmente vuol dire, è complicato dal punto di vista della punteggiatura, ma dovrebbe voler dire che per i cristiani di Corinto il discorso della sessualità è un discorso secondario, perché tanto il nostro corpo è destinato a morire, a scomparire, a decomporsi. Quindi non è importante quello che accade al corpo, è importante quello che accade all'anima, quello che accade allo spirito, perché questo è quello che ha davanti a sé il futuro. Risposta di Paolo: ma il corpo non è per gli impuriti, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. È un'affermazione grossa. Dire che il corpo è per il Signore vuol dire il cristiano appartiene a Gesù Cristo. E quindi il modo di vivere e la sua corporeità in tutte le dimensioni deve portare l'impronta di Gesù Cristo. E fin qui è quello che ho cercato di dire prima. Ma c'è sempre un'altra cosa, che non solo che il corpo è per il Signore, ma che il Signore è per il corpo. Questo è più strano. Il Signore vuol dire la sua persona, la sua azione, la sua grazia è per il corpo. È perché il corpo diventi degno e si direbbe bello, spiritualmente bello. La parola giusta sarebbe glorioso nell'ottica di San Paolo, ma vuol dire fondamentalmente quello: che il corpo porti in sé i segni di quell'amore che ha ricevuto da Dio, di quella fraternità che è chiamato a costruire, di quella sincerità che deve mantenere nel rapporto con gli altri, perché appaia in tutta la pienezza la sovranità di Gesù sopra il corpo, non solo sopra l'anima, ma sul corpo. Non sapete che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e le farò membra di una prostituta. Non sia male. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un solo corpo. I due saranno, è detto, una carne sola. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo. Ma chi si dà la fornicazione pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Io non so se mai mi è capitato nella predicazione di dire che il Signore è per il corpo e che quindi tutto quello che noi viviamo nel corpo non è indifferente al rapporto con il Signore. È il modo concreto di realtà. Ma Paolo questo discorso qui lo fa pari pari. Senza. Allora, il discorso è fondamentalmente questo. Allora, torno a dire che questo sia difficile, niente da dire. Ci hanno sempre insegnato che i peccati nella sfera della sessualità sono dal punto di vista della responsabilità personale quelli meno profondi, perché i condizionamenti sono tanti e le pressioni dall'interno e dall'esterno, dalla cultura, sono tante. e quindi il tasso di libertà è un tasso diminuito rispetto ad altri ambiti di esperienza. Quindi il discorso non riguarda questo, il discorso riguarda la umanizzazione di noi stessi e dei nostri comportamenti, è nella relazione che riusciamo a stabilire con gli altri. La sessualità è un ambito di relazione interpersonale, almeno per il livello cristiano è questa qui, e a me sembra che sia bella, faticosa, però che valga la pena. Sul lavoro è fondamentalmente una cosa per alcuni aspetti simile, nel senso che anche il lavoro secondo me va inteso come un modo concreto, particolare di amore. Di amore vuol dire che per mangiare, perché gli uomini possono mangiare, bisogna che qualcuno lavori. E se io mi sottometto al lavoro, prendo la mia poca parte di fatica per contribuire al funzionamento della società, al funzionamento dell'economia, al funzionamento della politica, perché la gente possa mangiare, perché la gente possa vivere. E se vale il discorso di prima, e cioè che la formula dell'amore è io voglio che tu viva, il lavorare è esattamente uno degli strumenti attraverso cui io permetto agli altri di vivere, alla società di funzionare. Quindi, credo che vada collocato dal punto di vista cristiano in quella logica lì. È chiaro, non dico mica che mi metto a lavorare per fare del bene agli altri, mi metto a lavorare perché ne ho bisogno io, per mantenere me stesso, per mantenere la mia famiglia, per avere un progetto di vita e così via. Però scelgo di lavorare per ottenere questi, per raggiungere questi obiettivi, e per esempio non di rubare, o non di fare un lavoro falso, mafioso o cose di questo genere. Scelgo questo sapendo bene che un lavoro fatto con competenza, fatto bene, contribuisce poco o tanto al benessere di tutti. Poco o tanto, voglio dire, non dico che tutti i lavori da questo punto di vista siano uguali. È chiaro che se uno mi fa il medico e il chirurgo contribuisce a un benessere sociale di più che se io faccio il meccanico o faccio il barbiere. Però il meccanico e il barbiere hanno la loro dignità di servizi che sono sinceri, autentici, veri, che producono un piccolo contributo al benessere di tutti, al funzionamento migliore della società in cui viviamo. E mi sembra che questo dia al lavoro un valore grande, un valore aggiunto rispetto a quello della produzione o rispetto a quello della dimensione economica, che ci sta, che è fondamentale, che non si può dimenticare, ma questo non c'è più niente di dire, sarebbe difficile dimenticarla anche se volessi. Allora il discorso va in quella direzione, capisco anche questo, che ci sono degli ambiti di lavoro dove gli inganni sono così radicati che è difficile per un singolo evidentemente trasformare le cose. Qui mi arrendo e non sto facendo dei giudizi sui singoli, però sto dicendo che il lavoro è fondamentalmente questo, e che quando nel lavoro entrano forme false, mafiose per esempio, è il disastro della società è la conseguenza ultima. Se rimangono deformazioni marginali, la società riesce ad assorbire anche alcuni lavori falsi, malfatti o disonesti. Ma se la disonestà diventa un elemento diffuso, è la società intera che sa. È la società intera che sa. Non c'è dubbio. E allora è l'impegno del lavoro, della piccola propria quota di lavoro, di fare in modo che sia un lavoro fatto bene e che sia un lavoro onesto, è un prezzo, a volte forse anche da pagare,
ma altro, ma è quello che fa funzionare il mondo. Altrimenti io afferro la mia parte di soddisfazione dicendo dopo il 20 di luglio. Mi sono appropriato di quello che potevo fare, sapendo bene che producevo qualcosa di negativo, ma pagando degli altri. Io la mia parte me la sono presa, che è un comportamento purtroppo presente, esplicito o implicito, ma chi fa delle scelte disoneste senza tenere conto degli effetti a lunga scadenza dei suoi comportamenti, inevitabilmente opera in questa direzione. E deve solo sperare che non siano in tanti a fare quello che fa lui, perché altrimenti ci rimettono inevitabilmente. Allora, il senso credo che vada in quella direzione lì, almeno io lo pensavo così. Però torno a dire, queste cose qui le dico come mi sembra, non sono di dopo, non sono definizioni episcopali da vescovo che dice alla Chiesa tutto quello che deve pensare. Sono le questioni che evidentemente mi vengono anche dal Vangelo, dal legame con il Vangelo, sono lì, poi verificate, ne discutiamo. Oggi con il mio fidanzato vivo il cammino giovane proposto dalla pastorale giovanile. Domani, quando saremo giovani sposi, come riusciremo a tenere sempre più questo desiderio di formazione e un cammino spirituale, anche a fronte del fatto che non ci sono proposte per le giovani coppie? Capisco questo discorso qui e direi, perché ti sposi? Perché ti sposi vuol dire quali obiettivi vuoi raggiungere attraverso il matrimonio? Perché sposarsi vuol dire passare, cambiare la propria vita, passando da un progetto individuale di vita a un progetto di coppia di vita. Quindi quei progetti che avevo per conto mio, avevo dei sogni, avevo programmato una laurea di un certo tipo o un viaggio di un altro tipo e tutto questo, che cosa bellissima. Ma se mi sposo devo rivedere tutti i miei sogni e i miei progetti per costruire insieme con te una prospettiva di vita, di progetti. Perché ci sposiamo? Che cosa vogliamo raggiungere? Che cosa vogliamo realizzare? Che cosa vogliamo realizzare dal punto di vista dei figli? Perché questi ci stanno dentro la progetto matrimoniale. È vero che oggi si tende un tantino a metterlo da parte, ma questo è un elemento essenziale e a me sembra è un primo atto di amore. Io esisto perché qualcuno mi ha fatto esistere e pago in qualche modo la riconoscenza per la vita che ho, trasmettendola, donandola. Mi sembra che entri dentro a una logica di riconoscenza, di corrispondenza. Ma al di là di questo, che tipo di società, a quale tipo di società vogliamo contribuire con la nostra attività di coppia? Quale tipo di relazioni con gli altri vogliamo stabilire? Cioè, fare sposarsi non vuole dire semplicemente mettere insieme due vite, vuol dire mettere due vite al servizio di un unico progetto, di un'unica visione, di un unico obiettivo. Per cui non basta dire ti sposo perché ti voglio bene e so che mi vuoi bene. Questo è una condizione necessaria, se ci mettiamo bene è inutile che ci sposiamo, evidentemente. Ma non basta, perché il problema è sapere, chiaramente ci vogliamo bene, stiamo bene insieme, siamo simpatici a vicenda, però il problema è se riusciamo a costruire una vita comune, perché è quello, se riusciamo a costruire una vita comune, allora non c'è dubbio, ci sta dentro bene la scelta dello sposarsi. Ma se in realtà uno tende da una parte e uno tende dall'altra nel progetto della propria vita, lo stare insieme può essere uno stare insieme effimero per motivi di emozione, di sentimenti e cose di questo genere, ma non dura alla lunga. Alla lunga le differenze vengono fuori e le differenze creano inevitabilmente una spaccatura, per cui io troverò una persona con cui mi sento più in sintonia con te, evidentemente vado con lei, pianto il discorso, se non ho un progetto. E nella vita dell'uomo, dicevo stamattina, non stamattina, stasera, oggi pomeriggio con i genitori, nella vita dell'uomo, è prima o poi, deve sempre vedere quel momento in cui uno si interroga che cosa voglio fare della mia vita. E si interroga dicendo che cosa voglio fare di bene per gli altri. Queste qui sono domande che debbono venire fuori. Ora, se a una domanda, a questa domanda, riusciamo a rispondere insieme, tu e io, perché abbiamo tante cose in comune che intravediamo degli obiettivi comuni, tuoi e miei, insieme, dei servizi comuni che possiamo fare alla società, un modo di essere presenti nella società che condividiamo, allora questo diventa un motivo grosso, è una specie di sintonia per il matrimonio. Ora, un cammino di pastorale giovanile per coppie e cose di questo genere suppone inevitabilmente questo. E se non ci sarà un prete o qualcosa del genere, ci saranno però delle altre coppie con le quali confrontarsi, parlare, verificare quello che sperimenta l'uno, quello che sperimenta l'altro, e forse anche collaborare per una presenza nella società o nel mondo della comunicazione o dove, nel mondo della cultura o dove volete, insieme. E quando si formano dei legami di questo genere tra famiglie giovani o cose di questo genere, questi sono legami robusti, che danno una forza grande per andare avanti, che sostengono nei momenti di fatica, nei momenti di insuccesso o nei momenti in cui ci si trova davanti a una società che ha delle prospettive molto diverse e così via. Quindi io credo che si debba andare in quella direzione lì, cioè come riusciremo a tenere sempre vivo un desiderio di formazione? E lo si tiene chiaramente vivo se tutto è partito da un progetto, da un obiettivo da raggiungere insieme. Perché finché non si è raggiunti siamo in tensione verso quel traguardo. È questo che tiene insieme. E il fatto che ci siano proposte per giovani coppie, le facciamo noi le proposte. Noi vogliamo realizzare questo. Noi vogliamo un impegno politico di un certo tipo, ci impegniamo insieme per fare cose per questo obiettivo qui, perché ci siamo riconosciuti come portatori di valori simili. E credo che questo ci sia dentro. Dal punto di vista creato ci sta dentro benissimo. Se 3 o 4 o 27 coppie si trovano insieme con la prospettiva di incarnare nel vissuto di coppia il Vangelo di Gesù Cristo, ci sta a cuore questo. Bene, proviamo, confrontiamo le esperienze, ci arricchiamo a vicenda, ci sosteniamo a vicenda, cerchiamo di darci una mano quando ci sono dei pesi grossi da portare e così via. Credo che possa partire dal basso un discorso di questo genere, che non sia necessario che dalla pastorale giovanile diocesana venga un input che determina come si costruisce insieme un gruppo di giovani sposi. Lo stesso vale per il discorso del prete. Evidentemente il prete ha una funzione che non è surrogata. Abbiamo letto oggi, ci aveva fatto leggere Don Andrea, la seconda lettura di domani, 2 Corinzi 5, dove si parla della riconciliazione, tutto viene da Dio che ci ha riconciliato con se stesso mediante Gesù Cristo, e ha affidato a noi la parola della predicazione. Per cui Paolo dice a un certo punto, noi ci rivolgiamo a voi come ambasciatori che parlano in nome di Cristo. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ora, questa esortazione non è un'esortazione che può fare chiunque, ma possono fare chiunque, tutti, evidentemente, lo fare qualunque catechista, dire lasciatevi riconciliare con Dio, perché ha detto San Paolo, non c'è problema. Ma San Paolo questo lo dice come ambasciatore per Cristo, come un mandato in nome di Cristo. Quindi può dire Paolo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Nelle parole che io vi dico, sono parole mie evidentemente, ma in quelle parole è attiva la forza di amore di Dio, perché mi ha mandato lui, perché non parlo di mia iniziativa e non parlo semplicemente perché ho studiato teologia e quindi vi spiego la teologia. Questo non è teologia, questo è Vangelo, questa è predicazione che annuncia quello che Dio vuole dagli uomini. Questo lo può fare un prete, perché è stato ordinato, quindi ha una missione ricevuta. Un laico può dire le stesse cose del prete, ma non le dice in quanto mandato, con una missione esplicita e sacramentale. Quindi la differenza c'è, non c'è possibilità di entrare. Ma questo non vuole mica dire che il riferimento a un laico sia debole. Evidentemente bisogna che la persona che accompagna sia una persona che ha un'esperienza di fede personale autentica. Se ha un'esperienza di fede personale autentica, quella persona lì è capace di trasmettere dei desideri e dei valori che sono straordinari. E dipende dalla sua autenticità, dipende da quanto l'ha fatto diventare sua, da quanto è coerente nel suo comportamento con la vocazione cristiana. Quindi non è esattamente lo stesso del prete, per quello che ho detto prima, ma può anche diventare meglio di un prete dal punto di vista di una esperienza carismatica, di fede, di carità, di relazioni con gli altri. E quindi in quella direzione lì ci si può andare. L'unica condizione è davvero che tendiamo di diventare persone autentiche, cioè persone sincere con se stesse, coerenti del tutto non sarà possibile, però dobbiamo andare verso la coerenza e non verso la frammentarietà delle esperienze, riconducendole a un centro che è la nostra libertà e aprendo il nostro centro al Vangelo di Gesù Cristo, che è l'amore di Dio per noi. Questo, se facciamo questo, possono venire fuori, con tutta la fatica, con tutto il tempo che ci vuole, ma queste vocazioni di servizio che possono funzionare come la guida di un prete. Come si affrontano i preti, va bene l'autorità, va bene tutto, ma che fatica. In questo bisogno che voi ci aiutiamo. Noi abbiamo bisogno di imparare a fare il prete in un modo che sia semplice, che sia autentico, quello che ho ricordato prima, che riesca a stare in mezzo alle persone senza sensi di superiorità. Però dobbiamo imparare, voi portate pazienza, abbiamo bisogno di tempo, se ci aiutate ci diciamo meglio. Cioè, se riuscite a costruire voi, a offrire ai preti un tipo di rapporto, di relazione, che è di rispetto per quello che il prete è, per la sua vocazione, per il suo celibato anche, è di rispetto di questo genere, e di attenzione, di dialogo, di correzione fraterna fatta con discrezione, la correzione fatela, però fatela con dolcezza, perché altrimenti inasprite un cuore e basta. E se ci aprite questa possibilità, può darsi che noi abbocchiamo all'anno e può darsi che il risultato sia un rapporto migliore con voi. Il mio pensiero su Unione Civile di Fronti Annesse,
caro mio.
Allora, il problema Unione Civile, dal mio punto di vista, torno a dire, questo pigliatolo come edificio di inventario non è un dogma che devo imporre. È questo. Allora, se hanno un senso, dovrebbero essere una forma di rapporto permanente di coppia meno impegnativa del matrimonio. Perché se nelle
unione di coppia, ci sono gli stessi doveri e gli stessi diritti del matrimonio, non capisco dove sia il problema. Cioè, evidentemente è il matrimonio. Se hanno un senso perché hanno minori esigenze del matrimonio. Chiedono un impegno minore, si possono sciogliere più facilmente, o non so che cosa diavolo possa, si possa inventare. E non è che ci sia qualcosa di diverso, per le unioni civili in genere. Tirate via la questione delle unioni civili omosessuali che pone degli altri problemi, dopo ci arriviamo. Allora, il problema delle unioni civili è quello lì, ma vuol dire mettere nella società due forme di relazioni di coppia, una più impegnativa e l'altra meno impegnativa. Mi spiegate perché uno deve scegliere quella più impegnativa? Il fare una cosa di questo genere vuol dire ammazzare il matrimonio, punto. Non c'è santo che tenga. Cioè, alla lunga, il matrimonio salta, perché sarebbe da stupidi. Volete prendere degli impegni in più senza che questo mi dia dei vantaggi da qualsiasi punto di vista. Allora, le unioni civili sono state inventate in realtà come uno strumento per arrivare alle unioni civili omosessuali. Siccome arrivarci in modo diritto sembrava difficile, ci si arrivava attraverso le unioni civili eterosessuali, che evidentemente sono presenti molto bene, attraverso quello, in modo da poter entrare anche in quelle omosessuali. Allora, il rischio però è quello lì. Qualche anno fa, un demografo, che si chiamava Volpi, e non mi ricordo più il nome, scrisse un libro intitolandolo Morte della famiglia, e la sua tesi è la tesi di un esperto di demografia, quindi del numero di matrimoni che ci sono, del numero di nascite che ci sono e tutte queste cose. Secondo lui, con gli anni, è uscito negli anni 90, adesso non lo ricordo bene, ma non mi ricordo la data, la famiglia in Italia è morta. È morta perché non ha futuro, è morta perché non mette al mondo dei figli, è morta perché dal punto di vista giuridico è identificata o pareggiata ad altre forme meno impegnative di relazione. E siccome hanno sempre detto che quando circolano due monete equivalenti rimane quella più debole, perché quella più forte tutti se la mettono in tasca e lo mettono in commercio, e il discorso della fine della famiglia viene praticamente inevitabile con una prospettiva di questo genere. Non so se sia una prospettiva corretta o no, ma Volpi aveva scritto esattamente in questi termini. Allora, secondo il discorso invece delle unioni omosessuali. Ora, le unioni omosessuali sono anche queste, una realtà che dal punto di vista sociale è fondamentalmente sterile. Il motivo per cui la famiglia è uno dei temi su cui la società legifera, fa delle leggi sulla famiglia, è perché la famiglia è il luogo in cui si generano le generazioni future, in cui la società trova la sua continuazione, può continuare. È questo che interessa la società, che ci sia una continuità, una continuazione della società stessa. E siccome questo avviene attraverso la famiglia eterosessuale, la società legifera sulla famiglia eterosessuale. Il discorso delle famiglie omosessuali è per natura un discorso di famiglia sterile da questo punto di vista, che ha un significato dal punto di vista affettivo, della gratificazione che può avere la convivenza di due persone che si vogliono bene e così via, ma che dal punto di vista sociale ha una funzione radicalmente diversa rispetto alla famiglia. Non è la stessa cosa, non ha una medesima funzione, è una funzione di tipo diverso, da un tipo affettivo, quella delle unioni eterosessuali, a quella che è affettiva evidentemente nell'eterosessuale,
ma è anche feconda dal punto di vista della procreazione, dal punto di vista del mettere al mondo dei figli. Allora il problema è fondamentalmente questo, dal punto di vista della società e del diritto della società. Io non so come sarà il futuro e come verso dove andremo, però non c'è dubbio che la nostra società e la nostra cultura è in pericolo per il numero di figli. Perché il numero degli abitanti di una nazione rimane stabile, bisogna che il tasso di fertilità femminile sia del 2,09. In Italia, ormai da vari anni, il tasso di fertilità femminile è 1,3. Il che vuol dire, in concreto, che siamo di sotto e di molto, siamo tra i paesi meno fecondi in questa prospettiva. E questo è un futuro. È un futuro futuro, perché vuol dire evidentemente che il numero cala dei figli, il numero degli anziani tenderà per un po' a crescere, inevitabilmente perché questi sono già nati, e ci troveremo con molti anziani e con poche persone che lavorano, poche, con meno persone che lavorano rispetto al, quindi quel numero minore di persone che lavorano dovrà mantenere le pensioni di tutti quelli che non lavorano, che saranno molti di più, e questo sarà un dramma per l'INPS, ma più che per l'INPS per le persone, evidentemente. E questa dimensione qui a me sembra più, qualche altro che mi fa, ma a me sembra elementare, faccio fatica a capire, perché tutti gli anni, quando esce la statistica dell'Istat sulla popolazione italiana, vengono dati dati di questo disastro dal punto di vista demografico, c'è la notizia per un giorno e il giorno dopo non se ne parla più. E questo qui, secondo me, è mettere la testa sotto la sabbia, quindi fare una tattica dello stupro, non è quella cosa per il futuro della nostra. E questo pensavo. Poi, rifugiati stranieri, molto brevemente, distinguete tra profughi, rifugiati e immigrati. Allora, per quanto riguarda i profughi, l'unico vero problema è il come accogliere, perché per il diritto internazionale noi abbiamo il dovere di accogliere. Quando ci sono persone che fuggono da situazioni di guerra dove il loro destino sarebbe segnato, i paesi dove vanno sono costretti, sono obbligati ad accogliere. Quindi per i profughi il vero problema è un problema di accoglienza del come li accogliamo e del come li interviamo. Ed è un problema di distribuzione dell'Unione Europea, siccome siamo una specie di federazione di stati, bisognerà che i problemi li risolviamo insieme. Quindi c'è quel problema lì, ma non ci sono altri problemi da questo punto di vista. Pericolo. Per gli immigrati, invece, il problema è fondamentalmente quello di determinare i livelli di accoglienza che sono compatibili con la struttura economica del nostro paese. L'immigrazione c'è sempre stata. Noi siamo stati per decenni un popolo di immigrati, perché l'Ottocento, seconda parte dell'Ottocento e tutta la prima parte del Novecento, fino agli anni 50 compresi, gli italiani sono andati negli Stati Uniti, America Latina, in Argentina, Uruguay e così via, sono andati in Belgio, nel Benelux, in Germania, a lavorare in miniero, sono andati in Svizzera, quindi siamo un popolo di emigranti e le emigrazioni ci sono sempre state. Però evidentemente un paese accoglie gli emigrati o gli immigrati con delle quote, non li accoglie tutti semplicemente, li accoglie secondo le possibilità di inserimento dentro il lavoro, perché vengono esattamente per lavorare. Non ha senso la emigrazione per diventare disoccupati, perché l'emigrazione tende esattamente a rispondere al problema dell'occupazione. Allora, lì il problema sono queste famose quote che paradossalmente noi abbiamo tenuto troppo basse in alcuni anni, bisogna andare indietro prima della crisi, evidentemente. Le abbiamo tenute troppo basse perché non volevamo prendere rischio. Con il problema che sono arrivati degli immigrati clandestini, cioè invece di entrare dentro a un progetto di immigrazione e quindi di inserimento nel lavoro, sono entrati di straforo e quindi si trovano clandestini non conosciuti o perlomeno a volte si fa finta di non conoscerli e quindi con difficoltà per loro e evidentemente anche per l'Italia. E lì bisognerà, almeno credo che la cosa migliore sia quella di arrivare a una chiarezza sulla situazione e su quello che vale la pena accogliere di immigrazione, perché di immigrati ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno delle badanti, e queste se non vengono dall'Ucraina o dalla Moldavia, non le abbiamo. Abbiamo bisogno anche per altri lavori. Bisogna però che questo lavoro qui e questo criterio di accoglienza sia un criterio pensato, valutato, sperimentato e con una integrazione grossa. In fondo, dal punto di vista economico, gli immigrati rispondono a uno dei problemi che ho detto prima, al fatto che non abbiamo figli. E quindi entrano dentro al mercato del lavoro di cui abbiamo anche bisogno. Pagano i contributi, pagano le tasse, quindi ci permettono di avere un'ampiezza più grande di area lavorativa di cui abbiamo bisogno, come dicevo. Quindi da quel punto dovremmo essere contenti di avere degli immigrati. Sulla misura, evidentemente, questo qui richiede un'analisi dal punto di vista economico e sociale del paese. La pena riabilitativa e alcune forme di violenza aggravanti, stupri, violenza su bambini. Direi due cose. Primo, che proprio perché sono delitti aberranti, bisogna che la pena sia riabilitativa. Altrimenti questi quelli tornano a farlo. Li mettete in galera per qualche anno, poi tornano fuori e ricominciano. Che è un disastro. A meno che non li ammattiamo tutti, evidentemente bisogna che la pena sia riabilitativa, soprattutto in questi casi qui. E la seconda cosa è che la pena riabilitativa non è che sia una pena più dolce rispetto alla pena detentiva. È una pena più umana, questo sì. Ma non è che sia esattamente dolce, perché riabilitarsi e quindi rivedere tutto il proprio passato e le motivazioni che stanno dietro i propri comportamenti aberranti e trovare le motivazioni diverse e lavorare per dare un senso di sanità alla propria esperienza e così via, costa, è impegnativo, per certi aspetti è più impegnativo. Per lo meno è più attivo, la pena detentiva è una pena passiva, tu stai lì, punto. La pena riabilitativa è una pena attiva, tu sei costretto a impegnarti psicologicamente nella rilettura del tuo passato, dal punto di vista del lavoro, con l'attività concreta a favore della società. Quindi a me sembra che sia più utile, a parte il fatto che è nella Costituzione per noi, però mi sembra che sia oggettivamente più utile. E che i dubbi che vengono fuori nascono dall'immaginazione che la pena detentiva sia una pena più dura, quindi che colpisce di meglio, ha un aspetto vendicativo, che colpisce meglio il criminale. Ma non sono convinto di questo. Non sono convinto che la pena detentiva sia il massimo della sofferenza dal punto di vista della persona. Io credo che sia più difficile un vero itinerario di recupero, più difficile, più impegnativo, più che costa anche di più dal punto di vista fisico e psicologico. Però questa è la mia opinione.
parlate tra di voi e respirate qualche meditazione.
Ma lui si deve registrare, sì.